Έρχομαι. Di nuovo buongiorno a tutti. Per me si sente bene, sì? Renato? Ok. Per me è un piacere poter condividere con voi questa mattinata per parlare dell'ultimo frutto del Centro Studi Biblici, che è il libro pubblicato sull'Apocalisse della Chiesa. Quando si deve scrivere un libro, una cosa importante è il titolo, perché dal titolo dipende anche l'attenzione che chi, guardando il libro, vedendo il libro in libreria e così, abbia effetto, no? Uno si sente attratto un po' anche da quella pubblicazione. Perché il titolo gioca con l'ambiguità del termine Apocalisse. E dicevo che il titolo importante, è qui in comunità abbiamo una persona che è veramente bravissima per i titoli, che è Alberto. Alberto ha un estro particolare per trovare i titoli dei libri. Non è da tutti questo, eh. Se andava a fare la passeggiata pomeridiana, si diceva, quale sarebbe il titolo adatto? Riccardo, l'Apocalisse. Sono le lettere dell'Apocalisse, l'Apocalisse della Chiesa. Perché, appunto, dicevo, si gioca con l'ambiguità del termine Apocalisse, un termine che lo vediamo questi giorni con tutta la storia, purtroppo, così triste, dello tsunami, del terremoto in Giappone, Apocalisse in Giappone, tutte queste situazioni che esprimono il disagio per catastrofi, cataclismi naturali e che noi indichiamo con il termine Apocalisse. Ora, il termine Apocalisse non vuol dire questo. Il termine Apocalisse significa svelare, togliere il velo, poter conoscere qualcosa che prima non si conosceva o si ignorava, non si conosceva bene o uno rimaneva così nell'incomprensione totale. Quindi il titolo Apocalisse della Chiesa, uno può dire, caspita, anche c'è il cataclisma nella Chiesa, c'è anche la catastrofe nella Chiesa, se uno dà quell'interpretazione al termine, sì, e di fatto è anche così, ci sono tante situazioni da sistemare e da rinnovare nella Chiesa. Ma se noi stiamo proprio al significato esatto del termine, significa la rivelazione della Chiesa, Apocalisse della Chiesa, cioè che cosa la Chiesa deve manifestare al mondo, qual è stata la missione che Gesù le ha affidata. Allora è una missione importante, perché la Chiesa deve rendere testimonianza della buona notizia. Deve far sì che la gente, incontrando la buona notizia di Gesù, si possa gustare la vita, e la si possa gustare questa vita nel modo migliore possibile. Ecco, il titolo allora tratta delle lettere che nell'Apocalisse si trovano nella prima parte del libro. Quindi non è un commento all'Apocalisse. Uno mai dice, allora al Riccardo ha scritto un libro sull'Apocalisse, troviamo tutto sull'Apocalisse. No. Viene preso in considerazione soltanto i primi due capitoli del libro, capitolo 2 e capitolo 3, dove troviamo appunto le famose lettere dell'Apocalisse. Di questo ora parliamo e cerchiamo di vedere il significato di questi due capitoli. Allora, la lettura, come noi facciamo qui quando si affrontano i testi del Nuovo Testamento, ma in particolare la lettura dell'Apocalisse, quelle lettere, permette a noi di conoscere qual era la realtà delle chiese delle origini, come vivevano i primi cristiani, quali erano le loro situazioni. E vengono presentate appunto le luci e le ombre di quelle comunità, siamo alla fine del primo secolo, perché la questione che subito le comunità cristiane si sono trovate davanti è come vivere in maniera fedele la proposta del messaggio evangelico. Come possiamo dire che noi viviamo la buona notizia in ambienti e contesti sociali che fomentavano stili di vita e di comportamento che erano completamente diversi. Cioè, questo era un po' il problema. Come ci caliamo in questa realtà per vivere e testimoniare la scelta a favore del regno, la buona notizia, il Vangelo, ma in un ambiente che di tutte queste cose forse o non gli interessa o addirittura le rifiuta, li contesta. Le lettere dell'Apocalisse ci danno appunto la possibilità di conoscere aspetti particolari riguardo tale situazione. E ciò che sorprende quando si leggono le sette lettere è che l'autore non ha usato messe parole per parlare di quelle comunità, o non ha usato il cosiddetto linguaggio diplomatico per dire sì le cose, però no. Lui ha usato nei confronti, per esempio, di chiese importanti del tempo, come la chiesa di Efeso e la chiesa dell'Odissea, parole molto dure nei confronti di quelle comunità. Parole che sono dette dal Signore stesso, perché è il Signore che manda la lettera a quelle chiese. Per cui noi troviamo in quei scritti una critica forte alle prime comunità, ma una critica che è anche salutare, perché la critica si fa perché le comunità prendano coscienza della loro realtà, della loro situazione. Quindi è qualcosa di positivo. Ma noi possiamo chiederci, una critica così decisa, così forte, come si trova nelle chiese, nelle lettere alle chiese dell'Apocalisse, oggi forse sarebbe difficile da riproporre, senza essere accusati di attacchi all'istituzione o di mancanza di fedeltà nei suoi confronti. Quindi le prime comunità, i primi autori erano molto più liberi nel dire come stavano le cose. Oggi, se noi facessimo come l'autore dell'Apocalisse scrivendo delle lettere alle chiese, con quella sua chiarezza e con quella sua forza, saremmo accusati appunto di mancanza di rispetto all'istituzione o addirittura di fedeltà. Per cui l'autore dell'Apocalisse, quando scrive quelle lettere, sono pagine scottanti, non intendeva semplicemente lasciare costanza a noi oggi o ai posteri di quelle difficoltà che le prime chiese hanno vissuto, ma quello che lui voleva, l'autore, che le chiese di ogni tempo riflettessero riguardo tali contrasti. Vuoi vedere che anche tale situazione li stiamo vivendo anche noi oggi? Possiamo anche accogliere anche noi oggi quell'invito alla conversione che si trova nelle lettere, al cambiamento di mentalità? Ecco, il messaggio che l'autore esprime nelle lettere vuole centrare nella vita della comunità, intende centrare nella vita della comunità la presenza del Signore, del Cristo e della sua parola, cosa che forse oggi noi notiamo mancante. Oggi nelle comunità, nelle chiese si può parlare di tutto tranne che del Vangelo, si possono fare tante, ma ignorare la cosa più importante, che è la persona del Cristo, o fare della persona di Gesù un oggetto di culto, che lo si ammira, però non lo si prende come un modello al quale noi dobbiamo anche rispondere come suoi discepoli. Ecco, questo allora è il compito, è l'obiettivo delle lettere, come lo esprime l'autore nell'Apocalisse, ed è quello che rende quel testo così attuale. Perché noi, se riusciamo a entrare nella scrittura, cioè superando ovviamente l'autore usando un linguaggio simbolico, se noi li leggiamo così non capiamo un granché. Se noi riusciamo a decifrare, a trovare la chiave per leggere quelle immagini, ecco, quello che noi scopriamo è la grande attualità di queste lettere, del testo che noi stiamo affrontando. E il fatto che le lettere siano sette, o le chiese siano sette, non è fortuito, perché potevano essere 10 le chiese, o 5, o 4, invece lui sceglie questa cifra 7, rivolgendosi a comunità che lui conosceva sicuramente del tempo, siamo alla fine del primo secolo. Ma il fatto che sia 7, il 7 è la totalità, sempre giocando con il simbolismo dei numeri nell'Apocalisse, il 7 noi diciamo che è la perfezione, e la totalità, l'autore allora intende dire con questi scritti io mi rivolgo alla Chiesa di tutti i tempi, alla Chiesa nella sua totalità, non soltanto alle prime comunità che conosco bene e che ho da dire queste cose, ma non mi interessa che il discorso rimanga rinchiuso in quei sette ambienti, ma che questo messaggio si possa leggere nella storia e che tutte le comunità, se se ne sentono coinvolte, possano fare anche una verifica simile. È importante perché il numero 7 nell'Apocalisse è il numero del divino, è il numero che l'autore associa sempre con Dio. Ed è questo, ma come si arriva ad avere questa importanza al 7? L'autore gioca anche con tanti altri numeri nel suo scritto. Comunque il 7 è il risultato dei 3 più 4, no? Facendo un po' di matematica. Il 3 è l'assoluto. Il 3 è il numero che si usa anche per dire qualcosa che, diciamo, nella liturgia, santo, 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 tre volte santo, è il santissimo. È il numero anche del divino. Il 4 è il numero dell'umano, il numero della terra, i 4 punti cardinali, 4 venti, eccetera. Allora vuol dire che il 7 riassume in se stesso l'umano e il divino. Il 7 contiene, per questo motivo lo usa l'autore, contiene quella forza che spiega in che modo Dio interviene nella storia e il suo agire nella storia, questo numero 7. Ecco allora perché 7 chiese, perché rappresentano la Chiesa nella sua totalità, dove il Signore agisce attraverso di esse nella storia. Perché Dio non interviene nella storia sostituendosi a noi, ma interviene promuovendo, stimolando o incrementando le nostre scelte vitali a favore del suo progetto e che questo progetto, questo disegno di vita, si incarni veramente nella storia. Allora, questo ci fa capire per quale motivo le lettere oggi sono molto interessanti da leggere e da conoscere. Purtroppo sono testi che per la maggior parte delle comunità ignorano. Chi legge l'Apocalisse, Alberto, nella la presentazione, oltre che il titolo del libro, Alberto ha fatto anche la presentazione, dico, Alberto, questo sicuramente è una scelta interessante, visto che tu c'hai un tipo di scrittura che rompe anche certi schemi, no? Infatti lui, parlando del libro, dice, certo, l'Apocalisse non è un libro per depressi, per quello che sappiamo. Per cui, il bello del testo è che si riesce a superare quello scoglio di catastrofi finali, giudizi, condanne, minacce, ma vedete che sono delle cose ancora attualissime. Non so se avete sentito quelle dichiarazioni di quel tizio Minetti, mi pare si chiama, della CNR, il vicepresidente, anche io ero alla RAI venerdì e c'era Corradino Minneo che ha fatto proprio uno exploit molto coraggioso, ha parlato delle tre imbecillità di quell'uomo. La prima imbecillità, dire che il terremoto del Giappone è stato un castigo di Dio, la prima. La seconda, dire che Darwin aveva sbagliato tutto e che per capire la creazione dobbiamo leggere il libro della Genesi. E la terza era che l'impero romano era crollato per colpa degli omosessuali. Allora c'era questo, allora, vedete, queste cose oggi si continuano a leggere così, in una maniera, e Corradino Minneo ha detto, si vergogni chi ha messo quell'uomo in quel posto, perché un posto che è dedicato alla ricerca non può permettersi di avere persone così ignoranti, perché questo è ignoranza proprio, non possiamo dire malafede, ma ignoranza sicuramente. Allora, quella idea della catastrofe, del cataclisma, del giudizio, non c'entra niente con l'Apocalisse. Quindi l'Apocalisse cerca di incutere e accentuare nella vita delle comunità quell'impegno a vivere con fedeltà la buona notizia del Regno. Due parole sull'autore. Chi è questo uomo che ha scritto l'Apocalisse? L'autore si autopresenta ai lettori, quando apriamo il libro, con il nome di Giovanni. Dice, io Giovanni, sappiamo che si chiamava Giovanni. Chi fosse questo Giovanni? Non è che lui dia tanti altri dati. E ricostruire l'identity degli autori del Nuovo Testamento diventa sempre un'impresa molto ardua. Però lui ha dato delle indicazioni nella sua opera che ci permettono di cogliere qualche altro tratto riguardo alla sua identità. Lui dice che è al corrente della situazione di crisi che vivono quelle chiese e di persecuzione per alcune di esse, e anche lui stesso si presenta come uno che vive nella propria pelle la persecuzione a causa della testimonianza che lui sta dando del Vangelo. Per cui lo vive quel disagio in prima persona, quegli effetti. Si legge così, proprio al versetto 9, nel primo capitolo del libro, io Giovanni, si presenta, il vostro fratello e compartecipe nella tribolazione e regno e perseveranza in Gesù, mi trovai nell'isola denominata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. L'autore si presenta semplicemente nella sua condizione di fratello, io Giovanni vostro fratello, e compartecipe, usa un termine che significa solidale, uno che condivide la stessa situazione che stiamo vivendo. Queste sono le due uniche indicazioni che l'autore ci offre della sua persona. Non sapremo nient'altro, oltre il fatto che era un profeta, una persona ispirata sicuramente per scrivere queste cose. Ma è molto importante, perché a quell'epoca, siamo alla fine del primo secolo, le comunità cristiane, le chiese, erano già bene strutturate, cominciavano ad avere una loro fisionomia. Ebbene, l'autore non fa alcun accenno, nella sua opera, a quello che era la struttura della Chiesa in quel tempo, alla fine del primo secolo. Per cui nell'Apocalisse non trovate nessun accenno a vescovi, presbiteri, diaconi, che già sappiamo che c'erano questi ministeri nelle comunità. Prendiamo le lettere pastorali di Tito, Timoteo o altri testi che non sono del Nuovo Testamento, di le lettere di Clemente, di Ignazio, quindi già si parla di comunità che sono strutturati come più o meno li conosciamo oggi. L'autore non fa accenno alcuno a questo, no? Perché per lui è importante la Chiesa nel suo insieme. Cioè, per l'autore dell'Apocalisse, ogni membro della comunità è importante perché questa comunità possa testimoniare la buona notizia del Regno. E allora è una maniera di riscoprire il valore della comunità o quello che è l'identità di ciascuno dei suoi componenti, dove nessuno è inferiore a nessun altro e dove nessuno si può arrogare dei diritti che lo facciano innalzare sopra gli altri. Ecco per quale motivo lo dice: io vostro fratello, usa questo termine, quella espressione, che è l'espressione che Gesù stesso ha già insegnato nel Vangelo di Matteo, al capitolo 23, quando rivolgendosi appunto alla comunità, al gruppo dei discepoli, dice: ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. Quindi l'autore dell'Apocalisse mette in pratica quell'insegnamento del Cristo. Siamo tutti fratelli. E lui riconosce che questo è il distintivo, la fraternità, che ci fa riconoscere come appartenenti a una chiesa, a un gruppo che si dichiara cristiano. Della chiesa, della comunità, l'autore usa soltanto un'espressione, sempre con il simbolismo che caratterizza il suo scritto, che immagine simbolica, che è la figura dell'angelo. Tutte le lettere cominciano così: all'angelo della chiesa di Efeso, scrivi. Chi è questo angelo della chiesa? È una maniera con la quale l'autore ci vuole ricordare che ogni comunità ha una sua dimensione di apertura allo spirito. Noi non siamo soltanto una realtà, possiamo dire, un gruppo sociale o a livello giuridico o nella storia, come volete chiamarlo, ma la comunità ha anche una dimensione nello spirito ed è quella dimensione che ci permette di ascoltare la sua voce e di poter comprendere in che modo la nostra vita deve sempre orientarsi secondo l'insegnamento di quelle parole. Quindi l'angelo della Chiesa, è la comunità. Se l'autore dell'Apocalisse venisse oggi qui a Montefano questa mattina e ci avesse visti qui che stiamo riflettendo quando facciamo gli incontri della prima e della seconda domenica, che ci mettiamo ad approfondire il Vangelo, ad spiegarlo, a commentarlo insieme e poi si scende in chiesa, si celebra l'Eucaristia, lui avrebbe detto: la chiesa del Centro Studi Biblici ha un angelo molto bello, o l'angelo della chiesa del Centro Studi Biblici. Cioè la chiesa siamo noi quando ci raduniamo attorno alla parola e quando siamo disposti a lasciare che questa parola ci illumini, ci trasformi e ci dia quella forza, quell'energia per poterla poi testimoniare. Questo è l'angelo della chiesa. Per cui l'autore, e questo è l'unico indicativo che usa per parlare della chiesa, un ambiente che, un'espressione, scusate, che accenna alla sua dimensione spirituale, alla sua apertura appunto allo spirito. Perché? Perché la Chiesa si impegna a vivere secondo la parola di Gesù. E quando c'è quell'impegno ad accogliere la parola del Cristo, che noi ci apriamo nello spirito a ricevere dell'illuminazione e dei suggerimenti e degli insegnamenti che ci permettano di praticare, di capire meglio quella parola. E l'altro termine che adopera Giovanni, oltre di dire che lui è fratello, è compartecipe o solidale, e lui ha aggiunto tre cose in cui lui condivide un po' la stessa sorte delle persone alle quali lui si rivolge. Lui dice solidale nella tribolazione, poi dice nel regno e nella perseveranza. L'autore dell'Apocalisse scrive sempre in maniera molto... perseveranza, va bene, si capisce. Molto densa, non dice soltanto una cosa, ma quando esprime un suo pensiero lo riempie di altre espressioni. Perché lui poteva dire soltanto solidale nel regno, punto. Invece no. Il regno, quando spieghiamo sempre che si elencano tre elementi, secondo la mentalità semitica del tempo antica, quella che è al centro è sempre la parte più importante. Quindi lui dice che lui è solidale nel regno. Questa è la nostra identità, di essere tutti persone che hanno la massima dignità. Tutti abbiamo la dignità regale. Apparteniamo al regno dal momento che accogliamo la proposta del Cristo, la prima beatitudine, che si è spiegato, beati coloro che scelgono di non arricchirsi, di essi è il regno. Dio manifesta su di loro la signoria, li fa diventare anche regali. Però il regno non è qualcosa un po' che si perde nell'astratto, ma il regno è qualcosa che incide nella storia. Questa nostra regalità, questo essere persone che hanno accettato una proposta che trasforma la realtà e che ci rende persone degne tutti uguali, con quella caratteristica della fraternità, senza situazioni di dominio, di dipendenza, di abusi, di sopraffazione. Ecco, questo vivere la regalità attira subito la persecuzione, la tribolazione. Perché c'è un sistema che non ama che le persone possano vivere in quella realtà di stima, di rispetto, di dignità reciproca, creando rapporti che siano all'insegna dell'umano. Però ecco, questa persecuzione non deve togliere nulla all'impegno di vivere la regalità ed è per quello che lui parla anche della perseveranza. Quello che caratterizza la figura del credente è la sua costanza a dire questa è la mia scelta e di questa scelta nessuno mi farà tornare indietro. È un po' quello che Gesù spiega quando prende la parabola dei quattro terreni. E parla del seme che è caduto tra i sassi. Dice che quando il sole ha cominciato a riscaldare, insomma, far sentire il calore, quella pianta che non aveva radici si è seccata. Ma la colpa non è stata del sole, la colpa è stata della pianta che non ha saputo mettere radici. Perché Gesù, associa il sole alla persecuzione, ma il sole di per sé è un fattore di vita. Basta che tu questa vita l'hai veramente assimilata dentro di te. Allora, quando arriva la persecuzione, quando arriva la tribolazione, ecco, tu, anziché regredire, cresci. Come la pianta. Quando la pianta è ben radicata, quando il sole comincia a mandare il suo calore, più calore riceve, più cresce con forza la pianta. Ma se la pianta non c'ha radici, è ovvio che questo calore la brucia. Quindi è importante che l'autore, parlando già in queste tre espressioni, che lui è solidale nel regno, nella tribolazione, nella perseveranza, e sta indicandoci qual è la caratteristica della comunità cristiana. Una comunità che riconosce la sua dignità di tutti i suoi componenti. Nessuno si senta escluso, nessuno si senta indegno, ma che tutti viviamo l'impegno di far conoscere questa novità, questa buona notizia e viverla. Che questo attira la persecuzione, sappiamo che è così, ma che la costanza è proprio la caratteristica che stiamo vivendo fedelmente quella nostra dignità come credenti. E anche l'autore appunto dice, ma io mi trovavo nell'isola di Patmos per causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Che cosa faceva Giovanni nell'isola di Patmos? Era stato mandato al confine, era mandato in esilio, era una pratica abbastanza normale nell'impero romano. Quando c'era una persona scomoda, non potendo magari intervenire in maniera più severa, la si toglieva di mezzo mandandole al confine. Se lo mandava in un'isola, a lavori forzati o fare altre cose, e lo si toglieva di mezzo. Il problema, allora, lui sta pagando sulla propria pelle questa persecuzione, anche lui per causa della parola di Dio, e lui aggiunge anche, vedete, non lascia le cose così un po' campate per aria. Dice, a causa della parola e della testimonianza di Gesù. La parola di Dio non si può predicare se non calandosi nella storia, se non dicendo qui le cose non stanno come veramente questa parola ci insegna. Io non posso fare della parola di Dio una specie di mare magno dove dico tutto e il contrario di tutto e qui non si capisce nulla. Ma la parola si comprende dalla testimonianza di Gesù, uomo come noi, che ha dato la vita per quella parola. Allora l'autore si trova relegato al confine. Il problema, chi ha mandato Giovanni in esilio? Uno subito dice, l'impero romano, perché a quell'epoca erano, certo, chi dava l'ordine di fare una cosa del genere erano i romani, ma chi è stato il mandante? noi sappiamo che a quell'epoca c'erano già delle crisi interne anche all'interno delle comunità, oppure delle comunità con altre comunità, in questo caso le comunità giudaiche, la sinagoga, come si parlerà della chiesa di Smirne. Io credo che Giovanni sia stato mandato al confine da quelle persone che non accettano quello che lui scrive nelle lettere, quelle che non accettano le critiche che lui rivolge a chiese che stanno mancando alla loro fedeltà. Cioè sono i suoi avversari all'interno della comunità, che purtroppo è anche un atteggiamento anche molto molto frequente, che sono quelli gli stessi all'interno della chiesa che ti possono cacciare fuori o che ti possono impedire che tu parli o che tu testimoni le cose in cui credi. Ma la cosa importante di Giovanni è che lui, anche se è relegato al confine, cioè, lui non si vive in una condizione di perseguitato, egli sperimenta non il fallimento, non dice allora qui non si può fare più niente, ma che cosa lui vive in quella realtà in cui si trova? Dice lui, la piena sintonia con Dio. E lui parla appunto che in quell'isola di Palmo lui si trova nello spirito e che lo spirito le ha fatto conoscere questo messaggio, le ha fatto sentire la profondità di questo messaggio. Per cui Giovanni sta vivendo anche quella beatitudine della persecuzione che troviamo in Matteo. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia, rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. Ecco, Giovanni non sente il fallimento, ma addirittura un'esperienza più forte nello spirito. Questo è il discorso della costanza, che quando noi viviamo la persecuzione, il disagio non solo non ci fa indietreggiare, ma addirittura ci spinge con più forza ad andare avanti. Sentiamo lo spirito che si fa presente in una maniera ancora molto più incisiva nella nostra vita. E questo avviene nel giorno di domenica, quindi tutto lo scritto, dalle prime battute che ci offre l'autore, lo dobbiamo anche collocare, appunto lui che si trova nell'isola di Palmo, lui che si presenta come fratello solidale, ma dice pure nel giorno di domenica, come siamo qui oggi, nel giorno di domenica. Cioè nel giorno in cui la comunità si raduna per celebrare che cosa? La vittoria della vita sulla morte. La vittoria di una luce che non si può, che non può essere sopraffatta dalle tenebre. Quindi è importante che anche l'Apocalisse si legge in un contesto celebrativo e in cui manifestiamo la nostra fede in una vita che è più forte della morte, in una verità che non può essere nascosta dalla menzogna o in una luce che non può essere soffocata dalla tenebra. Le lettere presentano tutte e sette la stessa struttura, quindi sono lettere abbastanza affini, però singolari, perché non corrispondono a quello che è lo stile della lettera, come per esempio se voi prendete le lettere di San Paolo, un po' diverso. Però lui ha voluto creare qualcosa di singolare. Ebbene, queste lettere hanno appunto l'indirizzo, come abbiamo sentito, all'angelo della Chiesa. C'è poi una presentazione del Signore, Gesù che si presenta a queste comunità, a ciascuna in una maniera particolare. Poi c'è una valutazione, come la Chiesa sta vivendo, la fedeltà o meno al Signore. Poi c'è un invito alla conversione, se veramente questo problema è presente, con un invito generale ad ascoltare lo Spirito e si conclude la lettera con la promessa di un dono. Il Signore regala sempre vita a queste comunità. Quindi le lettere, anche se presentano appunto le luci, le ombre, a volte parole molto dure, però concludono sempre al positivo. Il Signore che regala vita alle sue comunità. Allora, un'altra parola su com'era l'ambiente di queste prime comunità. Prima di vedere, faremo un piccolo flash di tre comunità soltanto di cui parla l'Apocalisse. Vedremo la prima, è la chiesa di Efeso, la prima delle lettere, qui meglio cambiamo, l'ultima del bene, diciamo bene, l'ultima è la chiesa di Laodicea e la seconda è la chiesa di Smirne. Dopo ci sono altre quattro chiese, però noi ci fermeremo soltanto per dare un flash su quelle tre comunità. Com'è l'ambiente in queste comunità? Noi ci troviamo in quello che oggi l'attuale Turchia, in antico era la provincia dell'Asia Minore, le città stavano vicino alla costa del Mar Egeo, e erano città molto importanti. Efeso, per esempio, era il capoluogo, una città di più di 100.000 abitanti, una città anche ricchissima dal punto di vista culturale, la biblioteca, il teatro, poi c'erano dei templi maestosissimi che attiravano una marea enorme di pellegrini, quindi il commercio, gli affari, una città ricca, vivace. Tanto è che quando Paolo predica in quella città di Efeso, la comunità di Efeso è stata fondata da Paolo, Paolo toccherà un punto che mai nessuno deve toccare se vuole salvare la pelle. E si è scannato contro quelli che facevano gli oggetti ricordi del santuario della Dea Artemide. Ma vedete, questo discorso di oggetti ricordi è esistito sempre, non è soltanto a Loreto o da Padre Pio, questo dappertutto. Per cui i pellegrini che andavano a visitare il grande tempio della Dea Artemide, la Dea della Fecondità, dopo tornavano a casa con l'edicola votiva, magari senza le luci che si accendevano, però questo ricordo del santuario, e si facevano anche in argento, quindi gli argentieri avevano un affare lì interessante con tutti i pellegrini. Paolo dice, ma lasciate perdere tutta quella chincaglieria, non serve a niente tutto quello, e capirei, volevano cavargli gli occhi, gli argentieri certamente, e Paolo ha dovuto scappare via da Efeso per evitare il linciaggio. Quindi una città che era importante da questo punto di vista, anche religioso, e una città dove ci sono anche stranieri, ci sono anche altre comunità, altre presenze, per esempio anche la presenza della sinagoga dei giudei, e quello ci fa capire, così anche come Laodicea, una città molto ricca per l'industria, per altri tipi di prodotti che commerciava, ci fa capire che il cristianesimo, alle sue origini, è stato un fenomeno nettamente urbano. Le comunità cristiane sono nate nelle città. Quella storia dei cristiani ritirati nella campagna a fare loro preghiere, questo non è vero. Cioè, i cristiani subito sono andati nelle città a proporre la buona notizia. Questo era il compito della Chiesa, no? La missione di annunciare la buona notizia del Regno. Per cui andavano nelle città anche importanti, perché lì sicuramente si trovano persone che erano interessate ad ascoltare, ad accogliere questa buona notizia. Quindi un fattore urbano, però che pone subito il problema: come ci dobbiamo comportare in un ambiente così ricco, come era quello di Efeso, così vario, così anche effervescente, come ci dobbiamo comportare in maniera tale che la nostra identità come cristiani si mantenga sempre, possiamo dire, nella sua purezza, nella sua originalità, no? Nella sua identità. Allora, verso la fine del primo secolo, quando si scrive l'Apocalisse, queste chiese, nonostante il fatto che già vivevano nelle città, Efeso, Laodicea, anche Smirne, una città molto importante con il porto marittimo, quindi un luogo anche per il commercio, per gli affari, molto importante. Ecco, le comunità, come noi troviamo alla fine del primo secolo, respiravano già un'aria di crisi. A che cosa era dovuta la crisi? Perché leggendo le lettere alle chiese c'è sempre questo convertiti, convertiti, convertiti. Ma erano comunità già convertite, non erano pagani questi, erano persone che avevano già fatto la scelta di seguire il Cristo. Però anche, nonostante la scelta fatta, bisogna rivedere se il nostro camminare è in sintonia con quella sua proposta o no. Allora la conversione è una maniera di ritrovare quell'orientamento, quella strada che facilmente si può smarrire. Allora vivevano in una situazione di crisi e le comunità dovevano affrontare delle prove, tanto è che ognuna di queste lettere conclude con la figura del vincitore: al vincitore darò da mangiare, al vincitore lo farò sedere sul mio trono, al vincitore darò la stella del mattino. Quindi sono questi regali che il Signore vuole offrire alla comunità, però se la comunità dimostra un impegno ad andare avanti e a non fermarsi nelle proprie contraddizioni. Perché il problema qual era? Era il benessere materiale di quelle città, e anche la sete di prestigio, di voler essere qualcuno in ambienti così, possiamo dire, anche importanti. Quindi le comunità sono tentate di adagiarsi a quell'ambiente. E allora il messaggio evangelico perde la sua forza e perde anche la sua radicalità. E facilmente finiva per essere uno in più tra le tante correnti di pensieri. Quindi c'erano i cristiani, come c'erano quelli della scuola di Eraclito, come c'erano gli ebrei, cioè uno in più tra il panorama così vivace di questa città. Inoltre la chiesa di Efeso aveva il problema anche dei predicatori itineranti, essendo un posto così attraente, così importante, andavano molti missionari anche nel nome di Gesù, ma per raccontare altre storie che non erano quelle della buona notizia. Quindi la comunità di Efeso avrà a che fare con quei falsi profeti, di falsi apostoli o di falsi predicatori. Ecco, quello che noi troviamo leggendo le lettere dell'Apocalisse è un quadro abbastanza vario sulla vita di quelle prime comunità. E allora dobbiamo superare certi luoghi comuni, come abbiamo appena detto riguardo chi ha mandato Giovanni al confine, certo diciamo l'impero, ma chi è stato veramente il mandante. Cioè il discorso che quelle comunità fossero perseguitate, che avessero sempre l'acqua alla gola per colpa dell'impero, non traspare quella situazione leggendo le lettere dell'Apocalisse. Anzi, traspare una situazione abbastanza tranquilla, agiata di quelle comunità. Per cui il pericolo o la crisi che vivevano le comunità alla fine del primo secolo non era tanto esterno di un potere imperiale che ci dà la caccia, ma era un pericolo, una crisi interna. Cioè abbiamo delle posizioni dentro di noi che non sono più in sintonia con la buona notizia del regno. Situazioni che stanno tradendo la fedeltà al messaggio di Gesù. Perché la tentazione cos'è, qual era? Che all'interno della comunità si riproducevano le stesse dinamiche di quello che era l'ambiente circostante, cioè la ricerca del potere, del denaro e del prestigio. Questo lo volevano anche quelle comunità, e questo era tradire proprio la novità del messaggio di Gesù. Allora la crisi è più interna che esterna, e un altro aspetto interessante, prima di fare la pausa, che leggendo le lettere alle chiese non traspare nulla che possa incutere paura, ansia su fine del mondo, giudizi finali, catastrofe. Non c'è niente di tutto questo. Come mai dopo noi abbiamo fatto l'Apocalisse un testo così antipatico? Quando alle lettere delle chiese non si parla, per non dice guardate che la fine è vicina, che qui sta per... No, no, ognuno deve fare una verifica seria, ciascuna comunità, della propria situazione per venirne fuori, ma per vivere sempre meglio, non perché incute una minaccia finale. Le chiese da questo punto di vista stavano tranquillissime, vivevano una situazione di grande tranquillità. In tutte le sette lettere si parla soltanto di un martire, un tale Antipa, nella chiesa di Pergamo, dove ho preso l'immagine della copertina del libro. È un fregio dell'altare di Zeus a Pergamo, del secondo secolo avanti Cristo, terzo secolo scusate, dove si rappresenta una lotta tra i giganti e le divinità. È una lotta tra il caos, che sono i giganti, e le divinità, che sono l'ordine, che sono l'armonia. Allora, la chiesa di Pergamo, l'autore si rivolge parlando di combattimento. È sicuramente ispirato a questo fregio, ma non un combattimento bellicoso, usando la forza, ma un combattimento confrontandosi con una parola che ti dice o stai con me e accetti questo tipo di condizioni, o altrimenti non sei con me. Quindi una parola che porta a una radicalità e a una chiarezza molto forte dal punto di vista della testimonianza. Per cui quando si parla di persecuzione, abbiamo detto prima la tribolazione, non è che noi siamo perseguitati, allora noi dobbiamo dimostrare che siamo cristiani, ma è tutto il contrario. È quando io vivo fedelmente la mia scelta a favore del regno che questo attira la persecuzione. Così quando si parla di quel martire nella chiesa di Pergamo, appunto, l'unica chiesa dove c'è questo accenno al combattimento, all'essere veramente fedeli alla parola, vedete, il termine martire è un termine preso dal greco proprio. Martis, si dice in greco, vuol dire testimone. Noi possiamo anche tradurlo con la parola giusta in italiano. Anche se usiamo indipendente. Però noi quando pensiamo al martire, noi non pensiamo al testimone. Noi pensiamo a quello che ha versato il sangue per la fede, no? Quello che ha avuto una morte violenta, il martire. Ma non è che uno viene ucciso in modo violento e diventa martire, non è questo il problema. È che uno prima è martire e poi viene ucciso. Non so se avete capito il problema. Cioè, è che io, essendo testimone di quella proposta, se io sono così convinto che la devo vivere fino in fondo, io mi posso attirare anche le critiche, le violenze, fino addirittura anche la morte, e mi fanno fuori. Allora ho dimostrato che sono martire. Ma questo per togliere anche delle cose purtroppo molto dolorose, quando ci sono anche delle situazioni di guerra civile, io penso alla Spagna, questo creare delle poligamie, i martiri della guerra civile, quelli che sono stati uccisi, per esempio preti, suore o cristiani dalle forze rosse repubblicane. Ma certo, con tutto il rispetto delle vittime, ma non bisogna dare per scontato che tutti erano testimoni. Magari uno è andato in convento così perché l'hanno mandato di suo in convento, questo è della buona notizia, ma non sapeva che farsene ed era proprio disperato di poter sopportare le sue consorelle o i suoi confratelli. Entrano questi qui, fanno fuori tutti, lui pure morto, lui diventa martire. Non è questo il martire. Non so se capite. È che io prima sono martire, ecco, e poi posso essere ucciso. Allora, l'autore su questo è molto attento, no? A dare anche il valore esatto alle parole. Alcuna battuta in più prima di interrompere questa prima parte. Ecco, l'autore si interessa così tanto a favore della vita fraterna, c'ha un amore così forte verso le sue comunità, che ha scritto appunto parole anche così dure, così forti. Perché è quello che conta, ascoltare una parola che ci possa sempre far capire qual è la nostra identità come credenti. E l'Apocalisse comincia proprio con questo invito ad ascoltare, con una beatitudine, beati coloro che ascoltano, beato colui che legge e beati coloro che ascoltano. Quindi l'Apocalisse non è un libro per visionari, gente che ama le visioni enigmatiche, gli arcani nascosti nella... No, no, no. L'Apocalisse è un libro per l'ascolto, solo che bisogna saperlo ascoltare bene. Ecco per quale motivo si parla di un lettore, di uno che lo sa interpretare e la comunità insieme, una volta che ha capito il messaggio, lo può applicare nella propria vita. Quindi è un libro che parte con la beatitudine, e questo anche può sembrare un aspetto strano, un particolare strano, perché nell'Apocalisse si trovano ben 7 beatitudini. Dopo il Vangelo di Matteo, il Vangelo di Luca, è il testo del Nuovo Testamento che più beatitudine riporta. È una cosa che pochi sappiamo. Uno pensa alla beatitudine e sicuramente non gli viene in mente il libro dell'Apocalisse. Ma dal punto di vista della quantità, è il terzo testo del Nuovo Testamento che più adopera il termine beato o beati. Allora vuol dire che è un libro che si presenta bene, è un libro che invita alla massima fiducia, e che questa fiducia la si può veramente toccare con mano quando noi siamo ovviamente fedeli alla parola del Vangelo e quando la parola del Vangelo si incarna e mette radici in noi. Bene, ci fermiamo qui per la prima parte e fra 10-15 minuti continuiamo, vale? Diamo le chiese.